te la passo.
Grazie Don Emilio, la tua introduzione mi dispensa dal autopresentarmi, poi questa sera se avete curiosità potete chiederlo. Per prepararmi a questo incontro ho tenuto conto di due miei scritti ai quali ho attinto ovviamente per preparare questi incontri con voi.
Scusa, allora giovedì dopo pranzo qui le suore apostoline porteranno vari libri, vado da pediatri, compresi anche i libri e questi di Innocenzo Gargano.
Grazie Don Emilio. Dunque, il primo libro è questo, intitolato Lettere ai Galati, la nuova creazione. Contiene una serie di riflessioni che ho fatto sull'intero libro della Lettera ai Galati e c'è anche il testo greco per chi fosse un pochino più esigente sul piano, diciamo, culturale. Un secondo libro, io ho qui soltanto il mio manoscritto, ma uscirà e quindi sarà presentato dalle suore giovedì, se ho capito bene, giovedì pomeriggio.
E come regalo per il ringraziamento ti offrirò questo libro che c'ero già, che tu ancora non conosci.
Ah, io non conosco.
E io te lo offrirò giovedì.
Ah, io però ho semplicemente il frontespizio del mio manoscritto. Il titolo è Il mistero della mandorla, i padri della Chiesa e il cammino cristiano verso la santità. Ha voluto farmi una presentazione il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione dei Santi, quindi siamo proprio sulla strada della canonicità dei Santi. Bene, la terza cosa che voglio dirvi è che io sono un monaco camaldolese, e quindi quello che viene chiamato corso di esercizi spirituali è ignorato dalla mia tradizione. Camaldoli è stato fondato 500 anni prima che arrivasse Sant'Ignazio di Loyola con i suoi straordinari esercizi spirituali. E dunque la tradizione alla quale appartengo io non tiene conto degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, e invece Sant'Ignazio ha tenuto conto della mia tradizione e soprattutto della tradizione che risale poi ai padri del deserto, che a loro volta non sono all'origine della cosiddetta pratica degli esercizi spirituali, perché questi esercizi spirituali venivano conosciuti dalle scuole filosofiche greche. Io le ho incontrate perché ho studiato Filone Alessandrino, che è un autore contemporaneo di San Paolo, il quale era un ebreo molto ortodosso, ma anche un profondo conoscitore della cultura greca, è considerato sul piano filosofico un medio platonico, il quale parla abbondantemente di questi esercizi spirituali. Sant'Ignazio è stato ispirato da questo tipo di tradizione e poi ovviamente l'ha diffusa nel mondo cattolico, al punto che oggi quando si parla di esercizi spirituali si fa riferimento semplicemente a Sant'Ignazio di Loyola. Sapete che ogni gesuita ha il dovere di predicare almeno un corso di esercizi spirituali all'anno. Io sono monaco della tradizione camaldolese, però ho studiato presso i gesuiti. Dopo aver fatto la licenza in teologia a Sant'Anselmo, quindi tra i benedettini, ho preso la licenza al Pontificio Istituto Orientale proprio per i padri orientali. E al termine della licenza, in preparazione per il dottorato, ho ottenuto una borsa di studio e ho studiato ad Atene. Ho imparato bene il greco, naturalmente, perché lì parlavano solo greco, e questo mi ha favorito moltissimo nella conoscenza non soltanto della tradizione antica dei padri greci, ma anche della tradizione, diciamo, recente, che è chiamata bizantina, che ha come punto centrale di riferimento, dal punto di vista spirituale, il Monte Athos, che io ho frequentato diverse volte, in cui ho stabilito un'amicizia molto bella con alcuni monaci eremiti del Monte Athos, che poi adesso sono stati canonizzati dalla Chiesa bizantina greca. Quindi io mi ritrovo ad essere amico di santi ortodossi qui in Occidente. Tra i santi che ho conosciuto vi dico soltanto il nome di Madre Teresa di Calcutta, che era amica nostra lì a San Gregorio al Ceglio, perché gli avevamo messo a disposizione la nostra foresteria per i poveri più poveri di Roma. Quindi ho avuto la gioia di frequentarla spesso, Madre Teresa, ho diverse belle cose vissute con lei. E devo dirvi una cosa molto importante per voi, per me anzitutto, è che andai una volta da Madre Teresa e gli dissi: guarda Madre Teresa, io mi sento un po' a disagio, perché noi siamo monaci rinchiusi qui nel monastero, io vivo solo in realtà tra la chiesa e la biblioteca, non ho nessun altro spazio per poter incontrare gli altri, però di là dal muro ci siete voi, con i vostri poveri, più poveri di Roma, e mi sento un po' in difficoltà. E lei mi rispose: no, non ti devi preoccupare, perché noi abbiamo il carisma di dare il pane ai poveri, e tu hai il carisma di trasmettere il pane della parola. Questo mi folgorò e mi impegnò ovviamente a dedicare in realtà tutta la mia vita soltanto all'approfondimento della parola di Dio. Da qui tutte le mie pubblicazioni, che magari conoscerete anche, che sono anche frutto di questo suggerimento di Madre Teresa. Dice: no, tu non ti devi preoccupare di portare il pane di farina, tu devi portare il pane della parola. E così ha confermato la mia, diciamo, vocazione monastica. Da dove nasce questa nostra vocazione, diciamo, alla parola? Da una cosiddetta regola breve di San Romualdo, vissuto nel passaggio tra il X e l'XI secolo, morto nel 1027, ma nato probabilmente 75 anni prima, così dicono gli studiosi, a Ravenna, e che nacque a Ravenna la sua vocazione perché lui era figlio primogenito di un conte di Ravenna che aveva sfidato a duello il suo cognato per problemi di possedimenti della famiglia e lo aveva ucciso. E questo giovane, che aveva allora una ventina d'anni, rimase molto sconcertato di questo fatto e chiedeva al padre di andare in un monastero a scontare la colpa di questo omicidio. Il padre non ne volle sapere e ci andò lui al posto del papà e andò nel monastero di Santa Apollinare in Classe, accanto alla grande basilica di Santa Apollinare in Classe, per fare penitenza al posto del papà. E la notte pregava davanti all'altare centrale della basilica dedicata alla Madonna, e un giorno gli venne un fratello converso, un anziano, che vedendolo così pio gli disse: ma perché non ti fai monaco? Io non ci ho mai pensato. Gli ha detto questo fratello converso anziano: ma se io ti facessi vedere Sant'Apollinare, che è il santo protettore di Ravenna, tu entreresti a farti monaco? Questo un po' scettico dice: beh, se tu me lo fai vedere vedrò un po'. Fatto sta che, stando davanti all'altare della Madonna, lì al centro della basilica, di notte vide questo santo Apollinare che usciva dall'altare centrale, lì in fondo all'abside, in questo bellissimo abside di Santo Apollinare in Classe, che dovrebbe indurre a contemplare il paradiso, paradiso terrestre ma anche il paradiso del cielo. Uscì questo santo con abiti pontificali e cominciò a incensare tutte le zone laterali della chiesa. Quando aveva terminato è rientrato di nuovo nel suo sepolcro ed è sparito. Questo ragazzo disse: ma qua che succede? Ma io non ci credo, questa è un'illusione, voglio vederlo un'altra volta. E ripeté Sant'Apollinare questa sua automanifestazione. A quel punto cedette e si fece monaco. Si fece monaco per la contemplazione del paradiso e si fece monaco per entrare in paradiso. trasformando però tutta la sua esperienza di vita nel tentativo di fare già fin da ora, qui sulla terra, l'esperienza del paradiso. E dice San Pier Damiani, che è un dottore della Chiesa, che descrive questa storia di San Romualdo, San Romualdo trasformò la cella in paradiso. Si accorse che i monaci che vivevano insieme non erano abbastanza generosi nella testimonianza della loro vocazione, e lui scelse la cella, uscì dal monastero, si mise alla scuola di un eremita girovago delle paludi di Comacchio, si costruì la sua celletta e trasformò la cella in paradiso. E qui nella piccola regola, o la regola breve, che ci è arrivata attraverso un autore del X secolo, si chiamava Bruno di Kerfurt, che fu reso martire nel 1009, ecco come descrive San Romualdo la sua esperienza e come la trasmette anche ai suoi discepoli. Fate attenzione perché è una regola molto intensa, e da qui partiremo per proseguire la nostra riflessione che arriverà alla lettera ai Galati. Scrive Romualdo in questa piccola regola: siedi nella tua cella come fossi in paradiso, scordati del mondo, gettalo dietro le spalle, fa attenzione ai tuoi pensieri come un buon pescatore ai pesci. Unica via per te è quella dei salmi, non lasciarli mai. Se da poco sei venuto in questa cella e malgrado il tuo primo fervore non riesci a pregare come vorresti, cerca ora qua, ora là, di cantare i salmi nel cuore e di capirli con la mente. Quando ti viene qualche distrazione, non smettere di leggere. Torna invece in fretta al testo e applica al testo di nuovo la tua intelligenza. Anzitutto, mettiti alla presenza di Dio, con l'atteggiamento umile di chi sta davanti ad un imperatore. Svuotati di te stesso e siedi come una piccola creatura contenta della grazia di Dio. Se come una madre Dio non te la concederà, tu non gusterai nulla, non avrai nulla da mangiare. Ecco, questa piccola regola, brevissima, è diventata la nostra regola, che è il cuore stesso della tradizione camaldolese. Io sono stato educato a questo tipo di regola giovanissimo. Avevo 15 anni quando ho fatto il mio noviziato all'eremo di Fonte Avellana, che forse qualcuno ha sentito nominare, era l'eremo di San Pier Damiani. E l'unica cosa che mi avevano dato in mano era questo. Ho capito che anche per poter imparare a fare la lezione divina bisogna partire da qui, cioè da questa attenzione a se stesso o a se stessi in attesa del dono della grazia di Dio. Ma un'attenzione a se stessi che diventa poi attenzione alla parola di Dio. E la parola di Dio sintetizzata nella via dei salmi, una via in salmis. A me mi chiesero di aiutare San Giovanni Paolo II a fare quei discorsi del mercoledì, e un anno Giovanni Paolo II decise di dedicarlo ai salmi e chiamarono me ad aiutarlo insieme con Monsignor Ravasi, e io proprio nella prima omelia, nel primo discorso, nel primo intervento di Giovanni Paolo II, fece riferimento proprio a questo insegnamento di San Romualdo, che fu molto apprezzato dal Papa, poi quando ci ha incontrati così a pranzo ha avuto modo di dircelo. Era il 28 marzo 2001 e disse così Giovanni Paolo II: uno di loro, si riferisce ai padri della Chiesa, San Romualdo, fondatore di Camaldoli, all'alba del secondo millennio cristiano giungeva a sostenere che, come afferma il suo biografo Bruno di Querfurt, sono i salmi l'unica strada per fare esperienza di una preghiera veramente profonda, una via in salmis. È da questo che poi deriva l'uso del breviarium, sviluppato dalla corrente francescana, perché non avevano il tempo da dedicare tanto alla liturgia solenne dei monaci, e allora sintetizzarono nel breviarium questo insegnamento del una via in salmis. Parlando dei preti, è chiaro che io lo sollecito adesso. Se riuscite a capire che il vostro breviarium consegnatovi all'atto della ordinazione diaconale è la preghiera vostra per eccellenza, cercate di riprendere in mano questo tipo di insegnamento, di questa tradizione, e magari approfittare di questi esercizi spirituali, intanto per viverlo in questi 5-6 giorni, ma poi perché sia l'inizio di un modo diverso di riferirsi alla Sacra Scrittura. E per poter avere qualche indicazione pratica, potreste tener conto di questa regola brevis di San Romualdo, sottolineando ciò che sottolineavano già i padri della Chiesa greca, i quali mettevano insieme due parole greche, prosoche e prosevche, che significano prosoche attenzione e prosevche preghiera, per dire guardate che non si riesce a pregare senza un'attenzione particolare. La prosevche deriva sempre da una prosoche, e questa attenzione diventa attenzione al cuore. È il battito del cuore che indica la direzione della mente e quindi apre alle scelte concrete della vita. Dicevano i padri del deserto, poi ripetuto da una scrittrice contemporanea, va dove ti porta il cuore. E il cuore deve essere però pulito, deve essere puro. Sono beati i puri di cuore, perché avranno in dono la capacità di vedere Dio. E questo fu l'insegnamento straordinario di San Gregorio di Nissa nel IV secolo, fratello di San Basilio il Grande, il quale scrisse una bellissima meditazione sulle 8 beatitudini e si fermò soprattutto su questa beatitudine, beati puri di cuore perché vedranno Dio, sintetizzando in questo suo insegnamento ciò che già Filone Alessandrino, vi ho già detto, contemporaneo di San Paolo, aveva suggerito ai suoi contemporanei, credenti ebrei come lui. State attenti, perché la ricerca scientifica, se volete, la chiamo scientifica io adesso, del senso oggettivo, letterale o storico della Bibbia, è una ricerca necessaria, importante, ma che non conduce alla visione di Dio se a quella ricerca di tipo scientifico, se volete, non si aggiunge anche la ricerca della purezza del cuore. Quindi tutto lo sforzo che si fa per poter spiegare il testo nella sua letteralità e storicità dovrebbe avere come alleato, diciamo, necessario, questa ricerca della purezza del cuore. E in questa regola breve di San Romualdo, di questo appunto si tratta. La prima osservazione che fa San Romualdo, e diciamo il primo insegnamento, come abbiamo detto, è quello di scordarsi del mondo gettandolo dietro le spalle. e cioè prendere consapevolezza che tu adesso sei in paradiso, perché la tua cella è il paradiso. E devi metterti davanti a questa visione del paradiso come si metterebbe chiunque quando è invitato a stare di fronte all'imperatore. Si mette in ginocchio, disponibile a qualunque parola, perché l'imperatore era il Pantocrator per gli uomini, il padrone della vita e della morte. E quindi questo credente che si ritrova nello spazio paradisiaco deve dimenticare tutto, ma proprio tutto, per essere consapevole di essere di fronte al creatore del mondo, il vero Pantocrator. E in questo stare attenti, la prima preoccupazione è quella dei pensieri, perché è molto difficile essere senza pensieri. Gli pneumata, gli spiriti, vanno combattuti con una battaglia molto precisa. Si chiamava pugna demonum, combattimento degli spiriti, spiriti identificati coi demoni e demoni identificati con coloro che distolgono dalla parola di Dio. E spesso distolgono dalla parola di Dio fingendosi angeli. E questa è una tradizione antichissima, risale ai padri del deserto. State attenti ad ogni tipo di pensieri, anche a quelli che si presentano come buoni pensieri, perché anche i buoni pensieri possono distogliere dall'attenzione alla parola di Dio. L'unum necessarium di cui parla Gesù è il verbum domini, è la parola di Dio. Non valgono né visioni né audizioni né chissà quali altri portenti che possono capitare ad un uomo che è preda della fantasia perfino spirituale. Se distolgono dalla parola di Dio, se distolgono dal Vangelo ricevuto dalle mani della Chiesa, come dicono i padri medievali, Ecclesia tenet et legit librum scripturarum. Dunque non qualunque interpretazione del testo biblico, ma quella interpretazione del testo biblico che ti viene trasmessa dalla tradizione apostolica. Ecco perché questo simbolum che viene trasmesso al battezzato, al neobattezzato, riassume in sé il criterio che poi deve diventare costante nella vita del cristiano. Non prendersi il libro dalla biblioteca e poi così sfogliarselo per conto proprio, dandogli l'interpretazione che crediamo più consona alla nostra sensibilità. Niente affatto, niente affatto. Il testo lo si riceve dalle mani della Chiesa. E quindi qualunque interpretazione del testo che non passasse attraverso la conferma della comunione con la Chiesa non può essere considerato se non uno di questi pensieri che distolgono dall'attenzione alla parola di Dio. Quindi non soltanto i cosiddetti pensieri cattivi, ma anche i pensieri buoni, se questi pensieri buoni dovessero sostituirsi alla parola di Dio. È una, diciamo, una tradizione all'interno dell'insegnamento dei padri della Chiesa che spessissimo è proprio questo che succede. Sia di fronte ad una passione di tipo negativo, sia di fronte ad una passione di tipo positivo, se queste passioni diventano idolo, sono peccato. Perché l'unico peccato è l'idolatria. Vanno prima battezzati tutti questi pensieri, battezzati nella crocifissione, morte e sepoltura di Gesù, per poterli poi ricevere di nuovo, e ripeto, dalle mani della Chiesa, come si riceve la bella notizia della resurrezione. Quindi quando si decide di imboccare il cammino della lezione divina o della vita spirituale dettata dalla lezione divina, di questo si tratta. E dice qui San Romualdo: state molto attenti come è attento un pescatore ai pesci. Sapete che quando si pesca con l'amo c'è un cosiddetto cappuccetto rosso attaccato, no? Alla canna, per cui quando il pesce abbocca, questo cappuccetto rosso si immerge un po' nel mare, e se il pescatore è attento tira subito su l'amo, prende il pesce, altrimenti il pesce si mangia l'esca e se ne scappa e lui rimane a mani vuote. Questa è la scena o l'esempio che porta San Romualdo: state attenti come i pescatori ai pesci. Vuol dire che appena arriva un pensiero che distolga dalla parola di Dio, va trattato, e questo è Giovanni Cassiano che lo insegna, come suggerisce il Salmo a proposito dei bambini di Babilonia: non fatevi crescere, spaccatevi subito la testa appena la tirano fuori dal parto, perché sono dei diavoletti. È l'interpretazione morale del testo biblico. I pensieri sono proprio questi bambini di Babilonia, che sono i figli del male, che vanno eliminati subito appena nascono, perché deviano dalla parola di Dio. Tutti i progetti meravigliosi che ci facciamo noi, no? Di ogni tipo, di autorealizzazione spirituale, oppure di intuizione straordinaria della nostra vita pastorale, oppure di qualunque altra idea che ci sembra così geniale per il bene nostro e della Chiesa, tutto questo, se distoglie dalla parola di Dio, va trattato così. Quindi fate attenzione ai vostri pensieri, come un buon pescatore ai pesci. E per capire come verificare l'autenticità di questi pensieri si utilizza la via dei salmi, cioè c'è una cosiddetta tecnica dell'antireticon, questa è stata sottolineata da Evagrio Pontico, un altro grande santo della fine del IV e inizio del V secolo, anzi è morto proprio all'inizio del V secolo, che diceva: quando arriva un pensiero che distoglie dalla parola, prendere la parola stessa e sbatterla sulla testa di questo pensiero, perché si mette in fuga. Per la lezione divina è determinante questo atteggiamento qui. Naturalmente questo comporta un allenamento, e l'allenamento si chiama ascesi, askesis, in greco significa proprio allenamento. Noi l'abbiamo anche tradotto con esercizio, ma è allenamento. Quindi non bisogna neppure scandalizzarci se non ci riusciamo subito. Bisogna allenarsi all'antireticon, cioè quando emergono pensieri che discolgono dalla parola, prendere la parola stessa e mettere in fuga il pensiero che non corrisponde alla parola. Questa tecnica, questa ascesi, dice San Romualdo, non bisogna trascurarla mai. Cioè è un impegno di vita. Se uno smette di allenarsi, finisce poi che i muscoli si irrigidiscono e non riesce più a gareggiare, non ottiene nessuna vittoria. Non ti scandalizzare se tutto questo è difficile, se da poco tempo hai iniziato a incamminarti su questa strada. Puoi constatare che, malgrado il tuo primo fervore, non riesci a pregare come vorresti. E nonostante tutto, insisti. Cerca ora qua, ora là, di cantare i salmi nel cuore, per poterli poi capire con la mente. Perché quando uno desidera, dice San Gregorio Magno, il desiderio è già un inizio di realizzazione. Non è ancora la realizzazione, ma è un inizio. Se siete senza desideri, restate statici, non vi muovete da nessuna parte. Se fate spazio ai desideri, allora il desiderio diventa già inizio di realizzazione della propria speranza. è una cosa enorme. A me mi ha dato tanto aiuto questo insegnamento di San Gregorio Magno, perché non è così facile raggiungere già lo scopo che pure ci sta tanto a cuore, no. Ma se tu cominci a scoprire che c'è un già, anche se non c'è ancora, tu già stai camminando sulla strada, che è poi la strada del Nuovo Testamento, del già e del non ancora. Il Signore è già venuto, ha già realizzato col suo mistero di morte e resurrezione la strada che porta verso la salvezza completa, ma tornerà, tornerà. Quindi già è presente, ma non è ancora manifestato in tutta la sua pienezza. La pienezza della salvezza arriverà quando i tempi saranno compiuti. Dunque questo è il cammino che ci insegna a fare questo fondatore di Camaldoli. Quindi se da poco hai iniziato questa strada e malgrado il tuo primo fervore non riesci a pregare come vorresti, cerca ora qua ora là di cantare i salmi nel cuore e di capirli con la mente. E poi aggiungere, quando ti viene qualche distrazione, non smettere subito di leggere, ma torna in fretta al testo e di nuovo applica al testo la tua intelligenza, che è una descrizione di ciò che abbiamo vissuto tutti noi che ci siamo dedicati a questo itinerario segnato dalla lezione divina. Ci viene quasi, diciamo, no, non ce la faccio, non ce la faccio, chiudo il libro, non se ne parla più. Ah, è meglio la vita di un santo, così mi sento un pochino più infervorato, oppure, non so, mi faccio una passeggiata, oppure adesso mi viene un bruciore allo stomaco, vado a prendermi qualcosa, oppure mi dedico a qualche altra preghiera. No, no. Questo è ciò che ci hanno insegnato a noi. Insisti, insisti, sottometti la testa al testo. Testa, testo. Stai lì, inchiodati. Se per poter tenere la tua attenzione al testo hai bisogno di prendere un vocabolario biblico o leggerti qualche introduzione al testo biblico, va tutto bene perché è orientato a conoscere meglio la parola, ma non altre strade, non altre strade di relax, per esempio, no. Qualunque strumento può essere utilizzato, purché sia uno strumento che fa ritornare la mente e il cuore alla parola, al testo biblico, al testo scritto. Dunque, quando ti viene qualche distrazione, non smettere di leggere, ma torna in fretta al testo e applica al testo di nuovo la tua intelligenza. Però ricordati che non è a causa di questo tuo allenamento continuo che diventa un'ascesi continua e diventa anche, diciamo, uno sforzo continuo che tu puoi riuscire a scoprire il senso ultimo del testo. No, niente affatto. Io questo lo sottolineavo ai miei studenti al biblico, perché al biblico sono messi proprio al torchio, devono stare al testo, alla lingua, a tutto il resto, e credevano così di arrivare al senso del testo. No, cari miei, non si arriva al senso del testo unicamente utilizzando l'intelligenza, tutte le proprie tecniche di conoscenza dei generi letterari, delle leggi retoriche, di filologia, niente affatto. Perché la comprensione del testo resta sempre un dono di Dio. Ad alcuni viene dato in abbondanza, ad alcuni viene dato con meno abbondanza, ad alcuni ancora non viene dato. Bisogna essere umili abbastanza da attendere questo dono che viene dall'alto. E questa la Apocalipsis, la rivelazione. Diceva Origene, senza la chiave della fede non si raggiunge nessuna comprensione adeguata del testo ispirato da Dio. Si deve stabilire una sintonizzazione in modo da poter conoscere il segreto di Dio, eodem spiritu, con lo stesso spirito dei profeti si leggono i profeti. Questa è un'espressione che è stata ripresa dal Concilio Vaticano II, ma che noi conosciamo dall'insegnamento di Origene, che ci ha raggiunti attraverso un discorso di ringraziamento, è chiamato così, di un suo discepolo, si chiamava Gregorio il Taumaturgo, il quale al termine di un corso di esegesi di Origene, lui sottolinea proprio questo metodo origeniano. Diceva Origene, le parole dei profeti si possono capire soltanto se si ha la stessa ispirazione dei profeti, perché lo stesso Signore che ha ispirato l'agiografo che ha scritto il testo ispira anche l'interprete del testo. Perciò la chiave più appropriata per comprendere un testo è lo stesso spirito che ha agito nell'opera profetica. Eodem spirito. E questo taglia le gambe a tutte le nostre proposte più o meno pelagiane o semi-pelagiane, a tutti i nostri volontarismi, a tutti i nostri esercizi che noi chiamiamo anche spirituali, e a tutta quella pretesa o presunzione che abbiamo spesso di raggiungere gli obiettivi con l'opera delle nostre mani, obiettivi di ordine spirituale, di ordine pastorale, di ogni tipo di ordine che noi potremmo chiamare spirituale. No. Avere il coraggio di mettersi da parte totalmente per lasciare spazio al dono dello Spirito, questa è una legge fondamentale della lezione divina. Non c'è istituto biblico che tenga. Io ho insegnato 30 anni all'istituto biblico. Gli studenti erano entusiasti di ascoltarmi. Don Giacomo Perego è stato un mio alunno e mi ha aperto le strade presso l'edizione di San Paolo. Ho scritto tutta quella decina di volumi di questo tipo presso San Paolo. Dunque è molto importante avere consapevolezza che solo il dono che hanno ricevuto i profeti può permetterci di interpretare i profeti, altrimenti ne restiamo fuori. È proprio ciò che ci dice qui San Romualdo. Anzitutto mettiti alla presenza di Dio con l'atteggiamento umile di chi sta davanti all'imperatore. L'imperatore è inteso come Pantocrator, come colui che è onnipotente, ed è un principio fondamentale del Nuovo Testamento, no? Perché tutto è possibile a Dio. È possibile a Dio che una vergine partorisca, è possibile a Dio che un ricco si possa convertire, una cosa incredibile. È possibile a Dio vincere la morte e aprire la resurrezione. Sono pochissime le affermazioni presenti nel Nuovo Testamento in cui si sottolinea che ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Ma questo, diciamo, movimento vale soprattutto per chi pretende di essere interprete della parola di Dio. Mai ci sarà un esegeta che possa dire io ho capito tutto. Non hai capito proprio niente se credi di aver capito tutto. Ma sono un grandissimo esegeta, poi sono discepolo di un altro grandissimo esegeta. Non importa. Se non c'è questo dono che viene da Dio, il testo ti rimane chiuso. Manca la chiave per aprirlo. È una tradizione molto antica, che viene dalla tradizione ebraica. Sapete, una delle pagine che si ripetono spesso e che viene dal Talmud, l'ha ripreso anche lo Zohar, dice questo. Il libro della Bibbia è come un gran palazzo in cui ci sono tante stanze e ogni stanza ha un suo tesoro. Chi accede a questo palazzo ha un mazzo di chiavi in mano, ma deve provarle tutte, perché non c'è scritto che quella stanza lì corrisponde a quella chiave lì. Devi scoprirla tu. E si scopre provando e riprovando, e soprattutto chiedendo il dono dello Spirito. Poi aggiunge, ma c'è un libro nelle scritture che si chiama Cantico dei Cantici, dei quali purtroppo si è persa la chiave. Quindi tutti gli altri libri si possono in qualche modo riconoscere o capire in qualche modo. Cantico dei Cantici è un segreto assoluto. Si è persa la chiave ed è stata gettata in mare, perché tutto nella comprensione di quel libro, tutto, ma proprio tutto, viene come dono di Dio. E questo è stato allargato, questo principio, non solo al Cantico dei Cantici, ma a tutte le scritture. I padri della Chiesa lo sottolineano. Per poter dunque entrare nella comprensione più profonda di un testo, sentite cosa consiglia San Romualdo: svuotati di te stesso e siedi come una piccola creatura contenta della grazia di Dio. Ecco, rinuncia a capire e capirai. Metti da parte tutta la tua autoaffermazione, disponiti totalmente al dono di Dio e ti arriverà il dono. E qui c'è una constatazione che fa San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, che è considerato in Occidente come l'esegeta per antonomasia, pensate che perfino San Tommaso considera Gregorio Magno come il padre dei padri in queste cose. E Gregorio Magno fa una confidenza, e davanti ai suoi ascoltatori dice: sapete, io su questa pagina mi sono dedicato per tutta la notte al lume di candela per cercare di capire, ma che cosa il Signore ci voleva dire attraverso questa pagina? E non ci ho capito nulla. Una notte intera di studio per arrivare a non capirci nulla. Poi, siccome ho il dovere di parlarvi, sono venuto qui davanti a voi per parlarvi di quella pagina in cui non ci avevo capito nulla, e immediatamente mi si è rivelato il senso di questa pagina. Ho dovuto constatare che ciò che lo Spirito non aveva detto a me l'aveva dettato a voi, per cui adesso io da voi ho ricevuto il dono di comprendere questa pagina di cui adesso sono obbligato a parlarvi a voi. Sono i giochi dello Spirito, che possono avvenire anche in parrocchia, Io vi dico per esperienza mia personale che le omelie le faccio tutte così, Io non mi preparo mai un'omelia, io faccio la lezione divina tutti i giorni, almeno un'ora e mezza tutte le sere, la dedico a preparare quei due minuti di Vangelo che poi invio ai miei lettori. Ma non mi preparo mai, ma quando arrivo in chiesa, sono tutto aperto alle sollecitazioni dell'assemblea e sono loro che mi dettano le parole che devo dire a spiegazione del Vangelo che è stato proclamato. Ve lo confesso con molta umiltà, con molta semplicità, ma perché ho capito che San Gregorio Magno a me mi ha, siccome abito nella sua casa là, forse mi ha dato qualche punto in più, per cui mi meraviglio stesso. Sono sempre pieno di tensione prima di andare a celebrare, però non faccio nessuna preparazione immediata. Quando arrivo lì mi accorgo che sono gli stessi interlocutori che mi suggeriscono le cose da dire. Forse l'avete provato anche voi, spessissimo forse l'avete provato anche voi, ma questo è proprio permanente nell'insegnamento della Chiesa. L'unica cosa da fare, come dice qui San Romualdo, svuotarsi di se stessi e mettersi come una piccolissima creatura. E fantolino, se tradotto, perché è un termine un po' di latino medievale che indica proprio il bambino da latte in realtà. Come un fantolino, contento del dono di Dio. Perché se come una madre Dio non te lo donerà questo dono, non gusterai nulla, non avrai nulla da mangiare. Guardate che proprio è una riduzione al nulla, eh? Si resta lì in questa epiclisi continua. E se la tua epiclisi è sincera, epiclisi significa invocazione, se la tua invocazione è sincera, il dono dello Spirito di fatto ti raggiunge. E il mistero dell'epiclisi è anche sacramentale, che si fonda su una parola di Gesù molto precisa: se due o tre si metteranno d'accordo fra di voi di chiedere qualunque cosa nel mio nome, la otterranno. E sapete cosa aggiungeva San Gregorio Magno? La preghiera è sempre esaudita, anche quando sembra che non sia stata esaudita e quindi che non meriti il per grazia ricevuta, quelle ex voto, no, che si mettono nei santuari, è sempre esaudita, ad una condizione sola: che la tua volontà corrisponda alla volontà di Dio. Quindi, quando una tua preghiera non è esaudita, non dire: ma Gesù, oh Dio, non mi ha ascoltato. No. Esaminati bene dentro e cerca di capire se la tua volontà si corrispondeva o meno alla volontà di Dio. Ed è la preghiera del Getsemani, eh? La preghiera del Getsemani. Tre volte, nei racconti dei sinottici, Gesù si rivolge al Padre e dice: se è possibile, a te tutto è possibile, passi da me questo calice. E tre volte ha dovuto, diciamo, completare la propria preghiera: sì, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Fiat voluntas tua. E ha accettato il fiat voluntas tua aspettando il terzo giorno per risuscitare. Il terzo giorno, che è un tempo non quantificabile. Il terzo giorno è il tempo affidato totalmente al Padre. Ecco perché Gesù nelle tre profezie della passione aggiunge sempre: ma al terzo giorno risorgerà. Cioè, quando e come parrà bene al Padre, risorgerà. Perché io mi dono totalmente alla volontà del Padre. Dunque, se vogliamo iniziare un cammino adesso di lezione divina sul testo della lettera ai Galati, vi accorgete subito che dobbiamo lasciarci prendere per mano dall'insegnamento di Paolo, che è diventato poi l'insegnamento della Chiesa e che dovrebbe essere anche l'insegnamento che noi dovremmo trasmettere agli altri. Cioè, non fidarsi dell'opera delle nostre mani. Non fidarsi di ciò che noi leghiamo alla cosiddetta circoncisione, perché, come ci dirà Paolo nella lettera ai Galati, non è problema né di circoncisione né di non circoncisione, ma si tratta di affidarsi totalmente alla salvezza che viene da Dio. Perché se noi riteniamo importante la circoncisione o la non circoncisione, in realtà riveliamo la nostra mancanza di fede. Una mancanza di fede che consiste nel non credere che davvero nel sangue di Cristo c'è stata la remissione di tutti i peccati. Dunque, cerchiamo di andare avanti con questa indicazione che ci viene dalla grande tradizione spirituale e che adesso ci accompagnerà anche nella lettura della lettera ai Galati, che io vi consiglierei di leggere alla luce del Concilio Vaticano II, inteso come nuova Pentecoste nella Chiesa. Perché e quindi intesa anche in parallelo con la bella notizia che ha scoperto Paolo quando credeva di dover eseguire tutte le prescrizioni della legge fino alla condanna a morte di coloro che sembravano deviare da questa obbedienza alla legge, e ha il coraggio di mettere da parte tutto, considerando tutti i suoi meriti come monnezza, diremmo noi, per potersi fidare e affidare unicamente alla parola di Dio. Quindi il Vaticano II come punto di demarcazione tra tutto ciò che è stato compiuto ed è santa la legge, ma che però adesso con questa rivelazione dello Spirito si apre a cose totalmente nuove, perché lo Spirito fa continuamente nuove tutte le cose. Quindi non si tratta di leggere la lettera ai Galati come riferibile soltanto alla storia di Paolo e dei Galati, ma si tratta di spostare la nostra attenzione dal dono del Nuovo Testamento che ha scoperto Paolo al dono del Vaticano II che ci è stato donato proprio come grazia qui ed ora, oggi, in questi nostri tempi, per noi.
Grazie. Ricordo puntualità alle 11:30 la celebrazione eucaristica, e oggi, che è l'unico giorno che possiamo, il rilievo